In diretta dal cimitero delle rockstar, v'ora in onda Rocky's Dead. F.T. Sandman
e Pish Porzioni
vi accompagnano alla scoperta delle più bizzarre, incredibili e improbabili morti della storia della musica.
Sigla!
Upper Manhattan, sly in Vietnam, bullet in the head by the old dude on Drano on the night that he was wet. There were two more friends of mine.
Amici, bentornati. Nuova puntata di Rocky's Dead. Oggi Pish, abbiamo una puntata scoppiettante.
Davvero? Ci buttiamo legna nel caminetto
e via, che intanto fa freschino. Allora, partiamo parlando di un artista e di un gruppo che io credo vi stupirà, perché è un gruppo non conosciutissimo, anzi finito nel dimenticatoio, ma che ha influenzato una caterva di gruppi seminali.
Esatto, quello che una volta veniva definito un gruppo seminale, cioè che tracciava un solco che veniva seguito.
E soprattutto i dischi di questo gruppo sono bellissimi e oggi oggetto di collezionismo sfrenato. Pensate che io volevo ne regalarne uno a mia moglie e la valutazione si aggirava tra le 300 e le 500 sterline. Stiamo parlando dei The Sound, il gruppo inglese dei The Sound, originario di Londra e fondato dal protagonista della puntata di oggi, lo sfortunato Adrian Borland. E qui ci siamo negli anni del post-punk, siamo sul finire degli anni 70 e inizio degli anni 80.
Un'altra stagione enormemente creativa. Chissà poi cosa c'è successo, dove sono finite le stagioni creative.
Esatto.
Scusate, esatto. Non volevamo sembrare dei vecchi lamentosi, però è in effetti una domanda che da critico musicale viene un po' da farsi.
Viene un po' spontanea. Allora, noi parliamo di Adrian Calvin Borland, nato nell'area di Hampstead a Londra, figlio di un fisico della National Physical Laboratory e di un insegnante di inglese. Personaggio particolare Borland, è un personaggio che per tutta la vita dovrà combattere con gli unici veri demoni che abitano la nostra vita, cioè i cattivi pensieri, il disturbo mentale, la patologia mentale. Ne abbiamo già parlato tanto nella prima puntata di questa nuova stagione. Abbiamo parlato di Sinead O'Connor,
esatto,
di quanto il disagio mentale di sua mamma poi si è ripercosso su di lei. E Borland è un'altra persona di quelle nate senza pelle, di quelle
e se sentite che non ce la fate, chiedete aiuto, non c'è niente di male in questo.
È assolutamente il miglior consiglio che uno possa ricevere, uno con determinate problematiche che poi nella con la vita possono veramente insomma abbracciare, ahimè, con la loro stretta mortale tutti noi. All'elementare il giovane Borland era già amico del futuro bassista dei The Sound, Graham Greene Bailey, quindi è proprio una cosa di amici, erano di 10 anni che già si frequentavano, e sempre in quegli anni incontrerà Stephen Budd, che poi anche lui entrerà nei The Sound. E proprio Bud avrebbe poi ricordato: noi ci siamo incontrati che avevamo entrambi 14 anni, era l'unico altro ragazzo che conoscevo con una chitarra elettrica. Anche a 14 anni si vedeva che era un genio, un chitarrista mancino geniale.
Mancino, sì, esatto. Lunga tradizione di chitarristi mancini col tocco del genio, chissà come mai.
La protoformazione che poi diventerà i The Sound all'inizio si chiama The Outsider, e vede Borland alla voce chitarra, poi c'è Bob Lawrence al basso e tale Adrian Jan Jans alla batteria. Il loro EP di debutto si chiama Calling on You ed è stata una delle prime autoproduzioni del Regno Unito. All'epoca, come sai, non era facile come adesso prodursi un disco.
Anzi, tutt'altro, era molto molto più difficile.
E loro invece in anticipo sui tempi avevano fondato un'etichetta, la loro etichetta, la Raw Edge, e avevano realizzato questo EP. E le recensioni furono bruttissime. Allora, addirittura il povero Borland, che non era sicuramente un nadone, era proprio il classico ragazzo inglese con la pelle bianchiccia, i capelli castani pettinati,
un po' acciuffito,
esatto.
Sì.
Sembrava un po' il bambino della Kinder, ecco, per dire. Però senza gli occhi azzurri, un po' più paffuto, ecco, vabbè, un critico davvero spietato lo definì Adrian con le guance di mela, ha una carnagione che farebbe diventare verde d'invidia una lattaia del Devon, cioè insomma dai.
Poi bisogna anche dire, la critica inglese ci ha sempre picchiato pesante,
sì, sempre
preso
stati
delle gran cantone, però quando ci picchiano vanno giù pesante, insomma, anche considerando un gruppo di ragazzini,
dai, il singolo...
puoi dire che non sono bravi, che il disco non è bello, senza andare direttamente...
Bravo, andare sul personale. Il singolo One to Infinity venne definito come stonato, stupido, senza coraggio, dai, insomma, New Melody Express credo fosse la rivista.
Però in realtà a dispetto del New Musical Express che comunque ha preso una cantonata palese, in realtà cominciano un po' a farsi un nome rispetto alla loro,
sì,
musica.
Sì, iniziano ad avere qualcuno che apprezza questo loro modo così particolare, così strappato di suonare, tant'è che il secondo disco, sempre autoprodotto degli Outsider, Close Up, riceve delle critiche discrete e li porta anche a dividere il palco con Iggy Pop, che insomma è tanta roba.
Deve essere stata un'esperienza affascinante per un adolescente,
assolutamente.
Parliamo di Iggy Pop fine anni 70, non aveva già più la furia, però era comunque una bestia da palco non indifferente,
niente da dire. E dopo questo album arrivano i cambiamenti, quelli nodali, che poi portano alla definizione di quello che diventerà il gruppo definitivo, i The Sound. Lawrence se ne va e entra nella band il vecchio amico di scuola, quel Graham Greene Bailey di cui parlavamo prima. Entra altra gente e alla fine
tipo Mike Dudley,
esatto,
che sostituisce il precedente Alan James.
Esatto, arriva B. Marshall, Benita Biltou è il vero nome, che era una conoscente di Bailey e della band al 77. Insomma, il trio degli Outsider diventa qualcosa di più definito, di più articolato, di definitivo, e cambia quindi il nome, nascono i The Sound, e adesso ce li andiamo a sentire.
life. I can't swallow another slice. Seems like my shadow mocks every stride. Can I learn to live with what's trapped inside? Escape myself.
Questa era I Can't Escape Myself.
Sentite un po' che sound che ci avevano questi ragazzetti qua, che tiro che portavano dietro, bella, bella la voce, bisogna dire, molto bella, e senza parlare di virtuosismi, ma probabilmente era proprio questa lo scopo del genere, perché il punk serviva a riportare nell'idealizzazione del punk, riportare la musica al popolo, alla semplicità, dopo la sbornia della difficoltà del prog, della fusion che avevano imperato per tutti gli anni 70.
Sì, poi qua c'era questo filino di elettronica appena percepibile, sì, che secondo me dava poi alla voce sua incredibile di Borland comunque un'emozione, una forza che veramente è particolare. Il pezzo che abbiamo sentito è tratto da Jeopardy, che è stato il primo album in studio dei The Sound, pubblicato nel 1980, perché loro poco dopo aver messo insieme la formazione definitiva riescono a strappare un contratto alla Corowa, che è una sussidiaria della UEA, e che però gli dà un budget ridicolo. Tu pensa che Jeopardy, un disco che ora è entrato a tutti gli effetti nella storia della musica, che ora ha delle quotazioni spaventose perché problemi di diritti, non sono più riusciti a ristamparlo, eccetera. Il budget per la produzione del disco è stato di 800 sterline.
Ci avranno mangiato.
Esatto, anche perché all'epoca non era semplice. Voi pensate che ora... per dire, no? È semplicissimo registrare, addirittura se tu fai la prima parte della canzone, la canti in un modo, poi c'è un pezzettino che è cantato meglio in un'altra, prendi i pezzi, li metti insieme, è un lavoro di un secondo. Una volta invece prendevano il nastro, lo segnavano, sì, col gessetto, tagliavano, con le cuffie, sì, con tutti i discografici terrorizzati che se sbagliavi dovevi rifare, e poi ci mettevano una specie di nastro intorno e poi rifacevano girare il tutto. Non era semplice fare il taglio e cuci, quindi
noi viviamo adesso in un'epoca in cui basta fare click un paio di volte e hai risolto una grande quantità di problemi che prima invece venivano risolti con l'artigianato.
Allora, l'album Jeopardy raccoglie delle critiche molto molto positive. Tutte le principali riviste specializzate, finalmente New Musical Express li riconosce,
sì, cominciano a capire.
Melody Maker, Sounds, eccetera, tutti parlano di un grandissimo debutto, però il pubblico non li capisce. Forse Borland non è un frontman così
carismatico,
ma a mio modo di vedere nella sua voce c'è carisma, forse non ha un'immagine,
una presenza scenica,
la presenza scenica, quello che vuoi. Fatto sta che il disco non ottiene il successo sperato e intanto i problemi di Borland iniziano a palesarsi. Lui spesso è assente, spesso fa gran fatica a starci dentro, ecco. La depressione diventa una compagna di viaggio abbastanza costante, e se questo da un lato si riflette in una produzione sempre altissima, perché va detto che la qualità delle composizioni di Borland restano sempre molto alte, dall'altra rende difficile anche poi la convivenza con gli altri membri della band. Ciò detto, i The Sound riescono a realizzare ancora una lunga serie di
bisogna
lavori.
Dire, purtroppo è una cosa che credo di dover raccontare, è una delle manifestazioni della depressione, quando è in una fase bella severa, è quella di allontanare le persone che si hanno vicino, quindi avere a che fare con una persona afflitta alla depressione è molto molto difficile, e ritorniamo al punto A, che è quello: anche chiedere aiuto non è certo una prova di debolezza, anzi
assolutamente,
anzi ci vuole forza a chiedere aiuto.
I primi tre album dei The Sound, a mio modo di vedere, sono assoluti capolavori del genere. Dopo Jeopardy e la volta di From the Lion's Mouth, altro disco strepitoso.
Che tra l'altro ha anche dei riscontri di vendita, perché vende più di 100.000 copie. Non parliamo di un best seller, però.
No, non è un best seller, non è un best seller, però un disco che assolutamente, assolutamente, e soprattutto è grazie a questo disco che loro faranno breccia nel cuore di un sacco di musicisti che poi andranno a influenzare. Veramente ci sarà una lunga schiera di musicisti, a partire anche dai Cure, che diranno di essere stati comunque, anche se già c'erano, influenzati dall'approccio dei The Sound.
E ascoltandoli non è neanche difficile da capire. Poi c'è quel progettino fatto in parallelo che meriterebbe un recupero, perché il progetto insieme a Jello Biafra,
mitico
dei Dead Kennedys, che The Witch Trials, che si chiama I processi alle streghe, che è un lavoro di elettronica post-punk che è molto interessante e merita una riscoperta.
Eppure, dopo l'uscita del quarto lavoro del gruppo All Fall Down, l'etichetta decide di interrompere il rapporto professionale col gruppo, perché nonostante le 100 copie di From the Lion's Mouth, questo gruppo non sfonda e fa una gran fatica a entrare in classifica, e quindi i The Sound devono accasarsi altrove.
In più, For All Down è un disco che, ascoltato, diciamo, è facile capire come e quanto stesse male il suo autore, perché è un disco abbastanza triste, pesante, un mood molto cupo,
sofferto.
La cosa più brutta è, ci ritroviamo di nuovo, noi critici musicali ogni tanto dovremmo cospargerci un po' il capo di cenere, viene considerato un disco brutto ed inutile, cosa che non è assolutamente,
vero.
Non è assolutamente, ma nemo profeta in patria.
La band viene contattata da diverse etichette e alla fine firma con un indipendente, la Static, nel 84. Pubblicano prima un EP, Shock of Daylight, che riceve una copertura favorevole dalla stampa musicale. Come al solito le buone recensioni non mancano per i The Sound, ma anche questa volta le vendite non sono un granché. Stessa sorte per il nuovo album Heads and Hearts, che esce nell'85, e qua risente anche delle condizioni di Borland che ulteriormente vanno a peggiorare, i sintomi della malattia mentale probabilmente anche peggiorati dalla frustrazione di una carriera che non decolla, insomma, si fanno sentire. Loro poco dopo l'uscita di questo disco provano a ridarsi lustro con un album dal vivo, In the Hot House, ma arriva un'altra pesante tegola sulla testa del gruppo e di Borland: la nuova etichetta, la Static, fallisce e quindi loro si trovano di nuovo senza una casa discografica, quindi la situazione inizia a farsi davvero pesante. Arriviamo al tour in Spagna, il 1987.
Di supporto a Thunder Up, l'ultimo album.
Assolutamente, che poi di fatto era un mezzo autoprodotto. Qui Borland ha un crollo emotivo completo, un esaurimento nervoso, segni di squilibrio, depressione, che non riesce ad alzarsi da letto. E infatti viene riportato a casa su un aereo e lui non sa neanche dov'è, e a quel punto inizia per lui un percorso fatto di cliniche psichiatriche, di psicofarmaci, di momenti difficilissimi con la band che si scioglie nell'88, ecco. Dopo la fine dei The Sound, Borland comunque ci prova a portare avanti una carriera solista, facendo dentro e fuori dalle cliniche psichiatriche, dentro e fuori con le cure di psicofarmaci.
Si trasferisce in Olanda, nei Paesi Bassi.
Per quasi 10 anni comunque realizza dischi, a volte sotto pseudonimo. Uno che usa è quello di Joaquin Pimento, ma non riuscirà mai a vincere la depressione. E quando nell'aprile del 1981 sarà costretto a ricoverarsi nuovamente in un ospedale psichiatrico, decide di dire basta e si suiciderà il 26 aprile del 99, gettandosi sotto un treno alla stazione di Wimbledon. Poco dopo si verrà a sapere che Borland soffriva di un disturbo schizofrenico che l'aveva condizionato per tutta la vita. Ad oggi, amici, la traiettoria dei The Sound è finita, la vita di Borland è finita, ma questa musica, credetemi, va assolutamente riscoperta. We'll be right back. Ed eccoci tornati in diretta. Io spero veramente di avervi regalato un nuovo gruppo tutto da scoprire, i grandissimi The Sound. Tra l'altro ricordo che quando andai ospite alla Twitch TV di Enrico Silvestrin ne parlammo molto, lui aveva, se non ricordo male, il disco originale e gliel'ho invidiato tanto, e anche lui amava tanto questo gruppo. Vi ricordiamo che gran parte delle storie che io, il Sordido e Pish Porzioni vi raccontiamo qui in puntata sono tratte da Rock is Dead, il libro nero sui misteri della musica. F.T. Sandman e Pish Porzioni sono gli autori ed edito dal Castello.
Siamo due pazzi, edito dal Castello, e ringraziamo il nostro potente tecnico Andrea Rinaldi che ci dà i mezzi e la possibilità di raccogliere quello che altrimenti sarebbero delle chiacchiere che io e lui facciamo seduti su un muretto, come tante volte è successo di notte, per esempio.
Tra l'altro è l'unico musicista vero di noi tre.
È vero, sì.
È un infatti, grandissimo chitarrista.
Ha un righello di ferro con cui, quando diciamo delle corbellerie, ce le passa sulle nocche con cattiveria, ed ha ragione, perché chi studia
ed è mancino, ed è mancino anche lui come Borland, quindi tanta roba in Rinaldi. Tra l'altro è anche in super forma e so che è single,
sì,
quindi
è single.
Amiche, se volete scrivete una mail alla nostra pagina Facebook Rock is Dead e vi giriamo subito il contatto di Andy.
A proposito di mail, io la prossima persona che tratteremo vorrei lanciare un appello, perché vai, secondo me è un aspetto della musica molto tralasciato, quello delle grandi truffe della musica. Se volete che il vostro Epish scriva un libro sulle più assurde, stupide e malvagie truffe che la musica ha perpetrato ai danni di noi ascoltatori, saremmo ben felici di accogliere le vostre richieste.
Tra l'altro tu un po' l'hai anche già fatto, perché
ho raccolto un po' di roba.
Pazzo scatenato di Epish Porzioni l'anno scorso ha pubblicato, secondo me, uno dei libri più folli e necessari degli ultimi anni, Music Paranoia, dove raccontavi le tante leggende e assurdità del mondo della musica, ma nel mezzo c'erano anche tante cose abbastanza inquietanti che potevano essere vere. Un gran libro, Pish.
È quello, ti ringrazio. Lo scopo sarebbe stato quello, ma si sa che nessun profeta in patria. E Music Paranoia, beh, non dovrei essere io a parlarne, ma ve lo consiglio per una questione emotiva. Ci ho messo davvero tanto tempo e delle belle ho cercato di fare un libro, nonostante il tema, con delle positive vibrazioni. Ecco, vibrazioni positive.
Via con le vibrazioni positive.
Che tempi sono già abbastanza macabri.
E quindi vi consigliamo anche Music Paranoia del nostro Pish Porzioni, sempre edito dal Castello. Ma ora, finito il momento spot, abbiamo prima parlato di un lato della fine degli anni 70, inizio anni 80, il lato,
esatto,
del post-punk, questo lato sofferente, particolare, ma ce n'era anche un altro.
Ce n'era un altro, un po' più colorato, diciamo.
Un po' più,
volendo anche più inclusivo, perché, ecco, io punk, per carità, ne ho ascoltato tanto anche nella mia infanzia, perché essendo del 73 ne ho ascoltato proprio parecchio, andava molto, però c'era anche un'altra cosa che andava parecchio verso la fine degli anni 70, che è la tanto vituperata disco music.
E in questo momento lo studio nostro è diventato lo studio 54.
Esatto, abbiamo una palla di vetro che arriva.
Esatto, che gira e via.
Il pavimento si illumina dove camminiamo, tipo Billie Jean. La disco music è stata a tratti giustamente bistrattata, però bisogna anche cercare di dare credito a questo movimento, perché il punk, fondamentalmente, con tutti i suoi enormi pregi e i dischi di pregio che ci ha lasciato, era fondamentalmente un altro movimento di maschi bianchi etero, niente di più, niente di meno, anche un tantinello reazionario, visto Johnny Rotten. Esistono foto dei Sex Pistols che fanno saluti romani, Suzy and the Banshees vestita di lattice con una svastica. Loro dicevano che era un modo per seminare il terrore attraverso lo shock, anche se poi Johnny Rotten è finito a fare il grande supporter di Trump, quindi qualche dubbio a me è restato. Mentre invece la bistrattata disco music Ahimè, a una seconda lettura io mi sono dovuto ricredere, perché si è trattato di un movimento molto più inclusivo, forse musicalmente il primo in cui le persone LGBTQ hanno avuto la possibilità della ribalta per quello che erano, quasi tutti, e per esempio il povero Sylvester non ha avuto questa fortuna. E anche si trattava anche di un movimento che partiva dal funk afroamericano, quindi la cultura afroamericana ha accolto la disco per un certo periodo. È stato molto inclusivo, seppur, bisogna dirlo, con una base di stolido intrattenimento ed edonismo allucinante.
Vedete
le foto dello studio 54 e capirete cosa vuol dire fine impero, cari
miei.
Ma
tra l'altro ho recentemente scoperto che Michael Jackson, mentre stava girando quel film, quel musical stile Black Exploitation del Mago di Oz,
sì.
The Wiz si intitolava, che poi in quell'occasione, quando lui era interpretato da Diana Ross, e lui in quell'occasione incontrò Quincy Jones che curava la colonna sonora, vabbè, dovette trascorrere ben 6 mesi a New York, e lui andava allo studio 54 insieme ad Andy Warhol, ed erano gli unici due che non tiravano di cocaina, non bevevano alcol e non facevano sesso, perché poi nel locale c'era anche proprio tutta una parte in cui si faceva sesso, le persone erano nude, eccetera. Però si divertivano tantissimo a osservare gli altri, a spettegolare, no? E io mi sono sempre immaginato questa scena, no? Con Michael Jackson e Andy Warhol che spettegolavano ridacchiando, divertiti allo studio 54, una roba strana, una nota di colore. Ma oggi, proprio andando sulla scia di quello che ci raccontava il mellifluo e Pish Porzioni, andiamo a raccontare la strana vicenda
di uno dei protagonisti
della disco di quegli anni. Parliamo di Roberto Alfonso Farrell, detto Bobby, componente maschile nel famoso gruppo pop dei Boney M.
I Boney M, beh, chi di noi ha un po' di capelli bianchi probabilmente se li potrà anche ricordare, all'epoca, dalla fine degli anni 70, imperversavano con i loro proto videoclip davvero al limite del kitsch e del trash. E parliamo di un gruppo che ha sfruttato la moda della disco music per arrivare alla ribalta. E Bobby Farrell in realtà non era neanche un cittadino statunitense, non era neanche europeo, era di Aruba, una colonia olandese, mi sembra, di Curaçao.
Sì, dei Caraibi olandesi. Dei Caraibi, tra l'altro, ho scoperto che il nostro regista Andy Rinaldi ci andò molti anni fa.
E non hai incontrato Bobby, diamine.
No, lui ci andò in viaggio di nozze, è tornato, si è separato, ha divorziato. Subito. No, non subito, dai, poco dopo.
E Bobby Farrell, diciamo, aveva una vita un po' spericolata.
Sì, lui finita la scuola ha lavorato come marinaio per 2 esatto. anni, viaggiando attraverso gli oceani prima di stabilirsi in Norvegia.
In Norvegia, pensate che idea, uno che gli viene da andare dopo aver fatto il marinaio per 2 anni.
No, ma poi da Aruba alla Norvegia e poi nella più libertina Olanda, che di già è più comprensibile.
E anche va detto che la sua prima occupazione non è stata proprio quella del musicista, dopo aver fatto il marinaio, tutta una serie di lavoretti e lavori improvvisati, eccetera, finisce a fare il DJ, pensando che la Germania fosse un posto più ricettivo per la sua idea di proporre serate musicali. Va in Germania a fare il DJ finché non fa l'incontro fatale. L'incontro fatale è qua il punto della faccenda, cioè incontra Frank Farian. Frank Farian è una figura quasi mitologica per quello che riguarda la musica e la storia della musica, diciamo, commerciale. E Farian è stato un produttore, anche un cantante, ed è lui che dice, incontra Farrell, gli dice: guarda, vorrei te come frontman del mio prossimo progetto. E più avanti questo produttore Frank Farian metterà le mani anche sulla band latina dei No Mercy, ma soprattutto sarà l'uomo che tirerà le fila di quella grandissima truffa musicale chiamata Milli Vanilli.
Eccoci qua. E infatti il modus operandi del serial killer è sempre lo stesso, perché il nostro Farrell, sebbene apparirà come cantante maschile dei Boney Ham, non inciderà mai alcuna canzone.
E quindi ce li andiamo ad ascoltare.
Ovviamente ce li sentiamo. Stava venendo una voglia pazza di tornare in discoteca al pomeriggio, quando avevo 15 anni, sai, che si andava in discoteca al pomeriggio, si stava tutto il giorno a osservare quella che ti piaceva e poi te ne andavi a casa senza neanche dirle ciao.
Ecco,
questo era
sì,
più o meno,
ahimè, erano quelli i timidi.
La tristezza, perlomeno per i timidi.
Per i timidi, perché gli altri parevano divertirsi un sacco, diciamo.
Io ero sempre un supporto al muro, lo tenevo su. Senti Pish, ma quindi se non canta il buon vecchio Farrell from Aruba, chi canta?
Fondamentalmente il buon Bobby Farrell viene usato come frontman, cioè proprio uomo messo sul palco. Lui balla, si agita, ha una presenza scenica, diciamo, col look dell'epoca, con i capelli cotonati, le braghe scampanate, tutto questo genere di colletti, quelli enormi che andavano alla fine degli anni 70. Ha questo groove innato, il senso per la musica, però non riesce a cantare una singola nota, perché sui dischi in realtà è proprio Frank Farian che suona, che canta, e bisogna dire, le tre vocaliste femminili sono, in realtà sono proprio loro, cioè le voci femminili non sono state contraffatte. La grande truffa dei Boney M risiede nel fatto che quello che andava in televisione, quello che faceva i videoclip, le interviste eccetera eccetera, non aveva cantato una singola nota sui loro dischi. Ma la storia diventa ancora più delirante. Già c'era un po' la diceria intorno al 78 che non fosse proprio tutta farina di Farrell, ok, che non ci fosse lui dietro i microfoni, e lui smentisce, ma proprio il produttore Frank Farian arriva a dire: no, avete ragione, è tutta una grande truffa, sono io che canto sui dischi. Questo, ecco, porta, diciamo, a una serie di la stampa comunque ci va a nozze, figurati, uno scandalo del genere, come poi è successo una decina d'anni dopo per i Milli Vanilli, no?
Ma tra l'altro, cioè, quello che secondo me soprattutto gli ascoltatori più giovani insomma dobbiamo riuscire a trasmettere, che non è che stiamo parlando di un gruppetto, cioè questi hanno venduto qualcosa come 100 milioni di dischi.
Esatto.
Cioè 100 milioni di dischi, sì. E adesso vi facciamo sentire uno dei loro pezzi più celebri e voi direte: oh mamma mia, la conosco, sì, l'ho ballata, sì, la cantava mio padre, mia mamma, la mettono ancora adesso ogni tanto ai Disco Revival. Andiamoci un attimo a sentire.
She's crazy like a fool.
What about Daddy Cool?
pensate, dopo aver ascoltato questo pezzo, come diceva giustamente il buon FT Sandman, i Boney M diventano una sensazione mondiale, vendono 100 milioni di dischi. Pensate voi tutti i soldi che si è preso in tasca il Frank Farian. La cosa davvero paradossale è quando Bobby Farrell decide di lasciare i Boney M, cioè lui a un certo punto comincia a dire: però scusa, fammi cantare. E cosa fa Farian? Gli fa incidere un pezzo e poi lo caccia.
Ah, proprio così?
Sì, perché
non gli piaceva proprio la voce.
Gli fa questo discorso e dice: vedi, i Boney M sono un progetto a termine, io ho già progettato tutto, compreso la fine dei Boney M, e la fine è arrivata, quindi sì, te lo pubblico sto pezzo, ma tanto non mi interessa più lavorare con loro, io adesso ho altro da fare. E i Boney M vengono sbandati completamente, e questo porta alla caduta insieme alla moda della disco, probabilmente era una cosa studiata da parte di Farian
per durare un certo tempo.
Finché c'era la disco music. Difatti, i Boney M sono inscindibili da questo genere musicale. Uno non si immaginerebbe, che ne so, i Boney M che fanno i pop o synth pop alla Prince. E dunque, quindi nell'81 i Boney M sono storia. La faccenda è che ci doveva essere anche un po' di maretta all'interno dei membri del gruppo. Le tre cantanti non sono particolarmente gentili nei confronti di Farrell, non di Farian che ha compiuto la truffa, ma proprio di Bobby Farrell, che pretendeva anche lui di dire: ma scusate, ma sto lì davanti al microfono, devo sempre fare playback, e fatemi un po' cantare. Per un breve periodo si prende un altro cantante chiamato Reggie Zibo, ma il successivo lavoro, diciamo, arrivano fino all'83-84 i Boney M, oltre il tempo massimo, e poi finiscono. Bobby Farrell decide che è il momento per lui di cercare altre strade, e quindi alla fine, dopo aver registrato un solo singolo col gruppo che gli ha dato la fama eterna, se ne va. Prima di tutto cerca di mettere su una carriera solista, e si rimette insieme a, dopo tre anni, si rimette insieme ai Boney M, capendo che la sua carriera solista non va da nessuna parte, la sua voce non piace a nessuno. Ma di nuovo i Boney M, dopo una brevissima reunion, si riprendono di nuovo tra di loro, non riescono proprio a stare insieme,
tanto ormai Farian se n'è già andato, li ha già abbandonati,
esatto,
quindi
Farian
non hanno più il
proprio lasciato
motore principale, ecco.
E quindi non solo, la figlia di Robert Farrell, di Bobby Farrell, racconterà che Farian ha privato di Farrell di tutti i diritti della musica, lasciandolo fondamentalmente in bolletta. Okay. Dice: e te ne mica hai cantato, ho cantato io, i soldi me li prendo io. Okay, ma, insomma, potevano trattarlo un po' meglio questo uomo.
Beh, dai, anche perché comunque si era speso tanto, perlomeno far finta di cantare credo che sia comunque un mestiere, no?
A un certo punto c'è una riunione in cui Farian gli fa firmare tutti i fogli, la figlia racconterà, no? Dice: vieni Bobby Farrell, ti faccio firmare un po' di fogli, e dentro questi fogli c'è la cessione di tutti i diritti in cambio di 100.000 marchi, che non è che fosse, per un gruppo che ha venduto più di 100 milioni di dischi, sono spiccioli, onestamente.
Certo.
Pochissimi. E nel 1988 Farrell riprova di nuovo la strada da reunion, non capendo che negli anni 80 non c'era spazio per la disco, e fanno degli album remixando le vecchie canzoni secondo i gusti del momento, fanno qualche apparizione, ma alla fine neanche la seconda reunion funziona. Farrell decide di mettere su il suo gruppo, di fare il DJ, e poi a un certo punto mette su una scopre che il nome Boney M non è sotto copyright.
Ah, non è stato registrato.
E quindi che cosa fa? Fa i suoi Boney M. Quando Farian gli minaccia la causa, lui semplicemente si accordano con Bobby Farrell Boney M e va avanti in tour facendo un eterno revival disco fino alla fine dei suoi giorni.
Ecco, prima di arrivare alla fine dei suoi giorni e la raccontiamo questa cosa, voglio farti proprio una domanda, una riflessione velocissima. Ma oggi, in epoca di autotune, in epoca di Spotify, in epoca di... avrebbe ancora senso un progetto in cui tu metti su un gruppo e non fai cantare il solista perché magari non ha una voce particolarmente evocativa, oppure li metti davanti l'autotune e canta a chiunque, anche i rapper più stonati?
Dunque, la situazione adesso, io non, per carità, non voglio puntare il dito contro nessuno, ognuno fa quello che deve fare per sbarcare il lunario o per esprimersi. Se non fai del male agli altri, per me puoi fare tutto quello che vuoi. Però voglio raccontarvi brevemente un piccolo inciso per spiegare il cos'è adesso. Adesso abbiamo un musicista che si chiama Johan Rohr ed è svedese. È stato scoperto perché è nato un movimento in cui si suggeriva che una parte consistente della musica passata su Spotify fosse falsa. Ecco, questo Johan Rohr è in realtà un uomo, un musicista senza arte né parte, un compositore di nessun successo, che però ha 650 profili accertati falsi su Spotify, i quali generano qualcosa come 15 miliardi di interazioni e gli permettono di campare con la musica falsa che lui genera attraverso il computer. Quindi quando...
altro che Boney M.
Esatto, diciamo,
sciocchezze.
Farian è stato, dal punto di vista della fake music, è stato un po' un precursore, non so se definirlo nel bene nel male, ha un giudizio molto sui limiti.
Chi
usava i sintetizzatori veniva chiamato un traditore, faceva musica falsa. Chi ha la techno veniva bistrattata perché dicevano ma schiacci play, non fai musica, quando poi non era esattamente così, veniva prodotta attraverso i computer. E la triste storia di Bobby Farrell forse ci potrebbe fare riflettere di più su questa cosa.
Assolutamente,
perché...
ecco, ma torniamo a Bobby Farrell in chiusura di puntata, perché qua c'è un mistero, cioè qua siamo a Rocky's Dad, il mistero è bello grosso, perché i Boney M registrarono un grande successo che si intitolava Rasputin. Dedicato al mistico discusso, mistico russo, insomma, che di cui tanto si è parlato e tanta letteratura si è fatta. Ebbene, Bobby Farrell muore di insufficienza cardiaca la mattina del 30 dicembre 2010. Fin qua niente di strano. La cosa strana è che muore in un hotel a San Pietroburgo, dove la sera prima aveva tenuto un concerto. San Pietroburgo è la città dove è morto anche Rasputin. Ma c'è di più. Bobby Farrell muore lo stesso giorno in cui è morto Rasputin.
Sì.
E ora, ragazzi, se non è questo un esempio degli dei della musica che si mettono a fare gli scherzi, ditemi voi qual è.
Andiamoci a ascoltare per l'ultima volta Rasputin dei Boney M.
Alla prossima, ragazzi, ciao.
but when his drinking, lusting, and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder.
Of hate.